Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Another great play.
Fans of IPFN.
Say it again.
IPFN.
IPFN?
Yes, IPFN podcast. So can you say hello?
What's up, guys? How you doing? Calvin Johnson here.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 74. Io sono Salvatore Ioppolo, in lutto. Con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Good morning NFL! It's Super Bowl or bust for the Green Bay Packers. Quindi parliamo del taglio di Ringo o parliamo delle qualificazioni mondiali?
Guarda, sono argomenti tristi entrambi per me, per cui...
Ah beh, anche testa dai addosso. Beh, visto che ormai non puoi più parlare di calcio, perché ormai la gente non ti sopporta più quando parli di calcio, parliamo di queste critiche a Buffon. Che cioè,
ah, perché so. Gioca a calcio la nazionale italiana, quindi?
Beh, oddio, abbiamo una nazionale di calcio che ha tra 7 nani e 4 porcellini, cioè, fa ridere anche l'Afghanistan, però vabbè. No, dai, salvo, cose importanti. Giovedì, che cosa?
Domenica. Esordio dei Packers contro i Seahawks.
Quindi cosa c'è? 3 settimane che non registriamo perché pare impossibile, ma siamo impegnati anche noi.
Ogni tanto capita. Sì.
Sì. Niente, abbiamo la lista di 53 l'abbiamo fatta, la nostra gara l'abbiamo pareggiata, quindi non abbiamo ancora capire chi si pagherà da bere, chi pagherà da bere l'uno.
Allora, facciamo così, io la pago a te e tu la paghi a me, esatto.
Vabbè, però alla fine ha vinto Alberto Budini, che ne ha indovinato i 49 su 53. Noi ci siamo fermati a 48. Però anche lì però l'ho aiutato, perché lui aveva messo Ellison nei 53, poi poi gli ho detto di tagliarlo. No, vabbè, insomma, ha vinto lui, punto e basta. E niente, dai, fammi la tua analisi dei 53, che tra l'altro oggi ha avuto già una modifica, che so che sta molto a cuore a te, e basta.
No, allora, la spiego perché magari chi non parla con me quotidianamente non lo sa. Io adoro Christian Ringo, perché vabbè, lui è stato draftato ormai 2 anni fa, 6° giro, quando è arrivato, quindi nel suo primo training camp, era sostanzialmente immobile, e quindi è stato tagliato dal practice squad. Oh Gesù Cristo, no, non così tristemente immobile.
Ah, okay.
Però insomma è stato un giocatore che è cresciuto tantissimo anno dopo anno, fino ad arrivare a mostrare davvero tante belle cose in quest'ultima pre-season, meritandosi il posto a roster. E quando è stato draftato lui veniva paragonato un po' a Mike Daniels come taglia, perché è più piccolo, diciamo, della media dei defensive tackle, ed è riuscito bene o male, più o meno, ecco, a modellare il suo gioco sulla falsariga di Mike Daniels, in proporzione ovviamente, perché Mike Daniels è un elite player, però lui è veramente era diventato molto 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 migliore rispetto a quando era arrivato a Green Bay. Quindi duro lavoro, draft and develop all'ennesima potenza, e purtroppo però è dovuto soccombere alle logiche del 53 man roster. Poi in realtà può tornare nella practice squad, io non ci tornerei a questo punto fossi lui, però insomma abbiamo firmato questo ennesimo scarto dei 49ers. Quinton Dial, chiamalo come vuoi. Defensive è più un run stopper, visto che insomma mi pare 6-5, 3-18,
però
può giocare, queste cose qui le ho lette perché io non lo conoscevo sinceramente, può giocare 5 tech, può giocare nose tackle, può giocare 1 tech, può giocare insomma diverse zone della linea difensiva, quindi probabilmente lo useremo sia come defensive end nella 3-4 che come nose tackle, che anche come defensive tackle nella nickel, per cui va a inserirsi in un contesto della defensive line che vede i primi 3 confermatissimi, Daniels, Clark, Lowry, poi abbiamo in teoria lui, quindi Dial e Jean-François, Jean-Louis David come lo chiamo io, e poi in teoria ci sarebbe questo oggetto misterioso Montrevious Adams, che è potenzialmente secondo me fortissimo, l'ho già detto nel mio profile su di lui, per cui in potenza è una buona linea difensiva. Certo mancherà Ringo e mi dispiace.
Un Travis Adams che è tornato giustamente ieri ad allenarsi, ok, e che non sarà active contro i Seahawks, ma vuol dire che quindi sta molto meglio di come si pensava in un primo momento. Quindi, visto che si sono spese belle parole su di lui, è una bella notizia. Beagle invece è partito nella PUP list, physical unable to perform, vero mi pare sia, e quindi sarà fuori sicuramente per 6 settimane, poi ci saranno 2 settimane nelle quali o rientra o deve andare in injury reserve, ok? E niente, rispetto alle liste che abbiamo fatto io e te, sinceramente i Packers hanno tenuto uno o due wide receiver in meno e hanno tenuto uno o due offensive linemen in più sostanzialmente, perché sì, io che te avevamo 6 o 7 wide receiver mi pare, e invece alla fine hanno deciso di tenerne solamente 5, i 5 principali praticamente, quindi Jordy, Randall, Cobb davanti Adams, 1, 2, 3. Poi Janis, che sicuramente ha compiti da più da special teamer che il resto, come anche il Trevor Davis. E tornerà sicuramente Allison la week 2, e quindi molto probabilmente verrà tagliato qualcuno, presumo, della linea offensiva, a meno che non nella week 1 non ci siano degli infortuni, ok? Speriamo di no, ok? E quindi ci saranno delle mosse più costretto appunto dagli infortuni, a meno che non venga tagliato un defensive back, uno tra i 7 cornerback portati nel 53, mi viene in mente il nome di Pipkins.
È stato un po', diciamo, una sorpresa, nel senso che anche l'anno scorso in realtà erano stati portati 7 ricevitori a roster, quest'anno si è scelto per lo scartamento ridotto, soprattutto perché c'erano queste incognite relative alla depth dell'offensive line un pochino, se vuoi, anche quella del reparto dei cornerback visto l'anno scorso, nel senso che sia l'anno scorso che quest'anno Ted sembra aver sovraffollato il reparto su cui ha meno certezze. L'anno scorso aveva poche certezze riguardo se vuoi al reparto dei ricevitori, perché c'era Jordy che era appena tornato da NFL, Adams che aveva avuto una stagione costellata da infortuni ma comunque non positiva nel 2015, quindi si è portato dei ricevitori in più. Quest'anno le incognite sono principalmente nella depth, quindi non nei titolari dell'offensive line, quindi coloro che vengono dopo i 5 magnifici titolari, e se vuoi anche nel reparto di cornerback, perché sembra andare tutto bene finora rispetto all'anno scorso, ma bisogna poi vedere quando le partite contano davvero.
Esatto. A meno che, visto che sono stati praticamente tenuti in roster anche tutti i running back draftati, a Ty Montgomery avevo 4 running back di ruolo sostanzialmente, potrebbe anche essere che uno dei 3 running back draftati venga tagliato e magari portato in practice squad, e mi viene in mente Devonte Maines al massimo, però insomma intanto sono cose che succederanno eventualmente la prossima settimana.
Sì, ecco, diciamo che ha senso il fatto che abbia portato tutti e 3 i running back draftati, perché in pre-season e in allenamento non è che puoi valutare fino a un certo punto, cioè puoi valutare fino a un certo punto un running back, perché comunque in contesti scarsamente competitivi non riesci a capire bene che cosa possa fare uno rispetto all'altro, e quindi probabilmente si cercherà di valutarli un attimo nelle prime settimane di regular season per poi scalare magari con un running back in meno, come dicevi. Ci può stare.
Sì, invece si è deciso di tagliare, a differenza di quanto è successo per i running back, si è deciso di tagliare 2 wide receiver scelti, DeAngelo Yancey e Malachi Dupree, che anche forse perché nel reparto di wide receiver sostanzialmente abbiamo più certezze rispetto a quello dei running back, quindi non è che anche lì, però parlare di scelte sprecate mi pare abbastanza stupido, se mi permetti la parola, perché comunque avevamo un roster che comunque era già, diciamo, per 45 nomi fatti, se a questi ci aggiungi i free agent e le prime scelte al draft, vediamo che restano al massimo 2-3 spot liberi, ok? Quindi per una squadra che deve sostanzialmente puntare al Super Bowl, ok? O comunque arrivare a giocarsi il Super Bowl, ok? Il fatto di avere più scelte non vuol dire che tutte queste poi si devono fare roster, e il fatto di avere 10 scelte non vuol dire che se tu ne tagli 3 o 4 hai sprecato delle scelte, hai valutato i giocatori che avevi e eventualmente hai fatto delle altre scelte.
Ma sì, ma sono sempre i soliti che parlano a sproposito senza sapere nulla. Io adesso sto cercando di tirarti fuori la tabella delle trade nel draft day, quella che viene utilizzata dagli anni 70, 80, non lo so, per dare valore ad ogni singola scelta assoluta del draft, per farti capire quanto vale un settimo giro rispetto ad un undrafted. Se vuoi intrattenere gli ospiti, che intanto la cerco. Perché...
No, vabbè, l'unica cosa magari di Angelo Iesi è stato un quinto giro, mi pare, quindi... a minchia non so mai come si dica, è stato un sesto giro, però beh, ok, voglio dire, non è che siamo i Cleveland Browns che siamo in costante rebuilding e che quindi devi ripartire per forza dalle scelte del draft. Sostanzialmente hai un roster che ti permette di puntare ogni anno ad essere una contender, ok, poi ci arrivi o meno un altro paio di maniche. E comunque l'anno scorso Tom è stato tanto criticato perché aveva portato tipo 16-17 nuovi giocatori tra undrafted e giocatori draftati rispetto all'anno precedente. Quest'anno che ne ha portati meno viene criticato per la scelta opposta, quindi c'è o uno o l'altro, altrimenti c'è,
esatto. Nel frattempo ho trovato la tabella e sostanzialmente questa qui è la chart che è stata impostata da Jimmy Johnson dei Cowboys e assegna un punteggio ad ogni scelta in termini assoluti del draft, quindi la prima scelta assoluta per esempio vale 3000 punti, la numero 224 che è l'ultima che c'è qua perché quella ovviamente 7 moltiplicato per il numero di squadre, quindi non tiene conto dei compensatori pick, l'ultima segnata qua, la numero 224, 2 punti, che è praticamente zero, cioè nel senso rispetto ai 3000 è sostanzialmente il valore quasi di un undrafted, per cui voglio dire, un settimo giro è un ci puoi trovare un long snapper, puoi draftare un Panthers proprio, cioè sono quei giocatori lì che prendi, provi a vedere come va, se non va bene li tagli, magari in prendi practice squad. Peraltro io stesso che non capisco un cazzo, nel mio report su Malachi Dupree avevo proprio scritto progetto di giocatore da sviluppare magari in una o due stagioni in practice squad, quindi cioè, voglio dire, non è una cosa che debba stupire più di tanto. E se vuoi sì, Jensi in realtà pur essendo stato scelto al quinto giro era ancora più grezzo perché è più veloce, ha più tratti diciamo da ricevitore NFL, però veramente tanto grezzo, per cui ci può stare anche.
Però è della practice squad Jensi, mi pare, vero?
Esatto, sì, lui sì. Tra l'altro fa ridere perché Dupree ha rifiutato di andare nella practice squad dei Packers cercando altre opportunità ed è ancora free agent.
No, e poi si è deciso di tenere nella practice squad piuttosto Michael Clark, che è quel giocatore che si è messo in mostra sia nel training camp che nelle partite di pre-season, okay, e che ha delle caratteristiche che non ha nessuno, perché mi pare sia quasi 6'6", okay, e è abbastanza veloce. E praticamente viene da due anni soli di football, perché prima giocava in Division 1 college basketball mi pare, ed è passato a Marshall e ha giocato uno o due anni solamente a football, e quindi in prospettiva potrebbe essere veramente un giocatore molto molto interessante visto le misure di cui ha.
Sì, io ho l'impressione che l'anno prossimo ce lo troviamo tight end in realtà.
Ha fatto anche touchdown contro Philadelphia, mi pare, tra l'altro, lui, quindi ne parlano sì. Poi da questo a dire che abbiamo un nuovo Jordan Nelson, un altro paio di maniche, però comunque
no, anche perché il nuovo Jordan Nelson è andato ai Rams, quindi non si può fare niente.
È infortunato, io l'ho draftato ma è infortunato, l'ho draftato al 27° giro ieri mi pare, ma non c'è la sua jersey a Los Angeles, l'ho guardato ieri, sono andato in un centro commerciale e c'era la maglia di Goff, c'era di Gurley, c'era di Donald e c'era quella di Kurt Warner, però non ho visto quella di
Qui quella di Donald non si sa neanche perché ce l'abbia in realtà, dato che non ne vuole sapere lui di giocare nei Rams.
Vabbè, non lo pagano, giustamente. Pagano Orlowski, non pagano Donald, quindi c'è contenti loro. Ascoltami, due parole sul rinnovo di Lane Taylor, mi sa che devi farle, visto che sei l'unico che ci capisce qualcosa di online.
No, allora, intanto dovremmo secondo me partire dal presupposto di ciò che vedono i Packers in lui. Nel senso, lui quando è arrivato da undrafted nel 2014, o meglio, da quando è arrivato ha fatto un miglioramento costante che lo ha portato a dare la confidenza necessaria a Thompson per dire vabbè, vaffanculo George Seaton, hai rotto il cazzo, e farlo diventare titolare nell'offensive line ad una settimana dalla season opener. E, è un giocatore che, diciamo, non è il più atletico di tutti, perché fa se proprio della forza del bilanciamento il suo tratto distintivo, però è migliorato tantissimo anche nella, nei movimenti, per esempio quando lo vediamo downfield a bloccare sugli screen, è stata la persona a cui è stato assegnato il compito di uscire dalla tasca di corsa per bloccare per Rodgers nel famoso lancio disegnato con le mani per Cook contro i Cowboys. È veramente migliorato tantissimo rispetto a dove aveva iniziato, me lo ricordo qualche anno fa, insomma, quando magari entrava era un po' incerto, soprattutto il fatto di essere starter, di giocare con alla sua sinistra Bakhtiari, alla sua destra Linsley per il secondo anno di fila, gli dà anche quella maggiore confidenza che farà sì che migliorerà, immagino, quest'anno, toccando ferro. E per cui in realtà anche il contratto che gli è stato dato è buono, perché si tratta, considerando anche questo anno che era in corso ed aveva mi pare 2,3 milioni di dollari, e si tratta di meno di 5 milioni di dollari a stagione per un titolare di una delle migliori offensive line della Lega in pass protection. E è molto forte, quest'anno in training camp ha dato filo da torcere niente meno che a Mike Daniels negli uno contro uno. E quindi, cioè, voglio dire, ci sono dei fenomeni in Italia che dicono che è una pippa, però bisognerebbe capirne qualcosa di offensive line, perché gli stessi fenomeni l'anno scorso dicevano che 4 left tackle su 5 della NFL sono meglio di Bakhtiari. Quindi ho detto tutto.
Ecco, vabbè, a parte la polemica personale, il mio obiettivo è quello di non farti comprare la maglia di Lane Taylor a Green Bay, perché
cioè, io comprerò la maglia di Lane Taylor, sappilo.
Noi dobbiamo stare lontani da questi luoghi di perdizione come il Pro Shop, però vabbè,
faccio 60.000 km per andarci, cazzo. Magari stavolta lo trovo anche aperto.
No, vabbè, insomma, io direi che andrei con le prediction.
Ma quindi qualcuno si è portato il calendario? No, ce l'ho io, dai.
No, io sto guidando, quindi vedi te, sono in coda.
Ah, comunque, menzione speciale, diciamo. Abbiamo tenuto 2 quarterback quest'anno, dopo averne tenuti 3 negli ultimi paio d'anni. 2 quarterback sono ovviamente Handley e Rodgers. Hai notato l'ordine?
Tu sei stato in ordine di maglia. In ordine, io sono stato in ordine di importanza. Esatto. Anzi, Rodgers e Handley.
Beh, io conosco l'alfabeto, l'H viene prima della R, quindi...
Okay. E il 7 prima del 12, va bene, ok. Però il 12 è sempre maggiore del 7 e del 4, quindi andiamo d'accordo, ok? Vedo che sei d'accordo.
Si è puntato, no, perché devo fare un appunto anche sul casino che si è scatenato su Twitter per Taysom Hill. Allora, in practice squad abbiamo Callan, c'è stato il piagnisteo generale su Twitter a Hill, che è stato, in italiano io dico reclamato, però è stata fatta una claim dai Saints, che l'hanno infilato nel loro active roster. E sembra che sia andato via, che sia stato perso così in maniera indecente il nuovo Aaron Rodgers, perché, non lo so, piagnistei, oh mio Dio, come facciamo? In realtà, ragazzi, ok, corre le 40 yards in 4,46, ha mostrato qualcosa di buono, agilità, velocità, eccetera. Però stiamo parlando comunque di un rookie di 27 anni, intanto, dato che è un cazzo di mormone, ha fatto una missione mormona, non lo so. Ha un buon braccio, quello che volete, però comunque l'upside è sicuramente, secondo me, maggiore rispetto a quello di Callan, ma non è neanche ai livelli di un Aaron Rodgers, quindi non rompetemi i coglioni. E abbiamo Callan in practice squad.
Sono i classici hype da preseason, dai, insomma.
Sì, 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 per carità.
Cioè, vabbè, sei bait writer, sei a Green Bay, non hai un cazzo da fare, perché cioè, no, cosa fai? O ti ubriachi o scrivi di Hill, a un certo punto ti appassiona a Hill, perché a fighe non puoi andarci, a birra dopo un po' ti stanchi, cioè, o passi al whisky o scrivi di Hill, cioè, vuol dire, cioè,
per esempio McGinn cosa fa? Beve e poi scrive.
Esatto. Però ogni tanto c'è zecca, ogni tanto è anche simpatico, diciamo.
No, comunque, insomma, questo grande piagnisteo mi ha fatto un po' ridere, però vabbè. Così come c'è stato il piagnisteo per Jaron Elliott, visto che dobbiamo citare anche lui a questo punto, che è stato tradato ai Cowboys in cambio di una settima scelta condizionale. cioè dovrà probabilmente fare un certo numero di snap in stagione, qualcosa così. E anche lì, sì, oh mio Dio, come facciamo senza Elliott, come abbiamo sempre fatto, perché non è che abbiamo mai fatto chissà che cosa.
Cattivone.
il rilascio di Ringo mi ha reso acido.
Dio, boh. Vabbè, dai, vai via. Prediction, che mi sono preparato tantissimo sulle prediction.
Ah, beato te. Allora, cominci. Ma chi tiene il conto di...
Tu, perché vabbè. Io come fa? Dove scrivo io?
Cioè. Vabbè, ma non scrivo neanche io. Allora, cerco di fare con le dita. Allora.
Mi tengo conto delle sconfitte, mi tengo conto. Quindi mi bastano due mani.
Ok, perfetto. Mi basterebbe una, beh. Allora, qua no, questo qui è il training camp. Eccoci qua. Allora, week one contro Seattle.
W, è l'unica difesa che Kaepernick si riesce a... è l'unico attacco che Kaepernick si riesce a tenere a bada, quindi la vinciamo. La vinciamo, in caso consigliato la vinciamo.
Io dico win. Poi
non possiamo perdere contro il Ciccio Panzone, dai.
Esatto. At Atlanta.
Perdiamo. Inaugurazione dello stadio, ci fanno un culo quadro, e piagnistei generali, squadra non pronta, e si riparte. 1-1. 1-1 palla al centro.
2-0, vinciamo stavolta. Allora, io se vuoi le dico lo stesso, però week 3 e 4 contro Cincinnati e Chicago Lambo. Andiamo oltre.
3-1, semplice.
Esatto, 3-1. Io sono 4-0 invece. Poi, week 5 at Dallas.
E a che ora giochiamo?
3-25.
No, vinciamo. Sono senza Elliott, secondo me...
Come la... Aspetta, stai calmo che forse sospendono la sospensione, che fa ridere, però... Potrebbe,
no,
alla fine,
secondo me sono overrated. Sono overrated, la vinciamo 4-1. Questa, la vinciamo.
Ok, la vinciamo anche per me. Comunque, quindi io sono 5-0. Week 6 at Vikings.
Vinciamo 5-1.
6-0 per me. Sono ottimista. Poi week 7, sì, infatti... contro i Saints.
No, perdiamo. I Saints si fanno il culo.
Ok, questa secondo me la perdiamo anche noi perché c'è il nei Saints, quindi io sono 6-1.
Sono 5-2.
Poi week 8 by week, quindi speriamo di vincerlo. Week 9 contro Detroit.
In casa vinciamo, quindi 7-2.
8-1, io sto tenendo con un dito la sconfitta, vabbè. E poi week 10 at Chicago.
Vinciamo, 8-2.
9-1. Poi week 11 contro Baltimore, partita a cui saranno presenti i nostri cari amici.
Ma no, le vinciamo, 10, cos'è? Vinciamo 11-2, quindi sì, se no grida Alex, no, lo espulgiamo.
No, aspetta, adesso però così sei, visto che è week 11, sei
9-2. 8-2 quasi. 9. Ho due sconfitte io.
No, perché... Ok, vai, facciamo la fine.
Sì, andiamo avanti così. No, cioè, o mi concentro sulla strada o mi concentro, sulla strada.
Con i potenti mezzi a disposizione di PFN non riusciamo neanche a segnarci.
Mettilo a pagamento, cazzo, così.
Ma sì, facciamo come McGinn. Poi week 12, anche secondo me vinciamo. Comunque week 12 at Pittsburgh.
Perdiamo.
Ma dipende, in week 12 ci saranno 2 su 3 tra Antonio Brown, Big Ben e quell'altro, che saranno rotti, per cui vincere.
Martavis Bryant o Le'Veon Bell?
Le'Veon Bell, visto che non giocano mai insieme perché sono sempre rotti, e quando sono rotti perdono, saranno rotti perché siamo nella seconda parte di stagione, quindi vinciamo. Quindi io sono ancora una sconfitta sola, contro i Saints di Taysom Hill. Esatto. Poi, week 13 contro Tampa Bay.
In casa?
Sì.
Perdiamo, Tampa Bay sarà la sorpresa della stagione.
Vinciamo. Week 14 at Browns.
No, vinciamo. Perdiamo i Browns.
Ok, ci sto, andiamo avanti. Week 15 at Carolina.
Perdiamo.
Sì, perdiamo anche secondo me. Week 16 contro Minnesota.
No, dai, una passeggiata di salute.
Ci sto. Ultima contro Detroit a Detroit.
Vinciamo, finiamo 11-5, prendiamo il seed numero 2 e quindi bye nel wild card weekend.
Allora, vinciamo 14-2, seed numero 1, bye week, la prima di playoff e basta. Poi, in realtà, con il rilascio di Ringo sarei diventato dal 0-16, però...
Ecco, sei un po' troppo dissottista, se no. Sembri una donna che quando ha le sue cose vede tutto il mondo in un altro colore, quindi beh.
No, vabbè, comunque siamo mediamente ottimisti entrambi, insomma, no?
Sì, dai, 11-5 ci sta. Poi finiamo le prediction, così al volo. Per la AFC non si gioca, perché praticamente i Patriots vanno al Super Bowl senza neanche giocare, visto che sono
aspetta che ce n'ho una. Parlavo giusto oggi con Davide Errani, ciao Davide, se ci ascolti. Sarebbe carino che fossero i Raiders di Lynch, nostro comune eroe, a fermare la corsa dei Patriots.
Ma neanche se vuoi. Ma dove? Ma quando? Ma qua? Ma come?
Va bene, capisco la tua tattica, la condivido. Cioè quella
non è che possiamo rispondere. Hanno una division dove praticamente due squadre su tre stanno facendo tanking e la terza fa cagare. Hanno una conference dove la più forte, le due rimanenti più forti sono, una è Pittsburgh, che però non ha difesa, cioè è fortissima in attacco ma non ha difesa, e l'altra sarebbero i Raiders, che sono bellissimi, no? Esaltanti, però hanno più punti di domanda di un'interrogazione di latino, quindi cioè, non vedo come i Patriots non possano, non arrivino al Super Bowl, sinceramente, quindi cioè, no, non lo vedo possibile, sinceramente.
Vabbè, può succedere di tutto, io ci spero, anche se in realtà
anch'io ci spero,
a me piacerebbe tanto in realtà che loro andassero al Super Bowl, che ci andassimo anche noi.
Sarebbe bellissimo, cioè, quello che tutti pronosticano da 4 anni almeno, sarebbe ora. Convieni con me che la conference che l'American Conference è abbastanza ridicola, insomma, vuol dire.
Sì, sì.
Dalla nostra parte invece, cioè, vuol dire, a parte elevato Atlanta e elevato noi, ok, rimane comunque Atlanta, rimane Seattle, rimane tantissimo Tampa Bay, per dirti. Arizona comunque avrà un bounce year, anche perché è l'ultimo anno per Carson Palmer e Larry Fitzgerald, e comunque qualche movimento l'hanno fatto. Carolina non può essere brutta come l'anno scorso. Siamo già 5-6 squadre, okay, che sono, se non forti, fortissime, sono più che decenti. Dall'altra parte, se mi levi i Patriots, se mi levi i Raiders, se mi levi Pittsburgh, che comunque ha un sacco di punti interrogativi, cosa mi resta? Denver, che non ha quarterback.
Ma adesso c'è di nuovo
resta? Kansas City. Ah, me l'hanno persa. Roswell è tornato a Denver?
Ah, non lo sapevi? No. Sì, sì. Ha firmato per il minimum.
Beh, insomma, cioè, anche Houston ha tante... poche idee ben confuse. No, però, ripeto, Houston che ha difesa dalla Madonna, però cioè, hanno Tom Savage come starting quarterback, quindi vuoi dirmi che te come faranno a mettere punti? Boh, insomma, i Patriots sono sempre andati al Super Bowl negli ultimi 4 anni molto più freschi delle altre squadre, e quindi hanno anche al Super Bowl hanno voluto vabbè, insomma, scarsi non lo erano, sinceramente, però, cioè, voglio dire, soprattutto negli ultimi 2-3 anni mi pare che l'AFC abbia avuto un decadimento molto molto marcato. E, vabbè, quindi Super Bowl per te sarà Patriots Packers?
No, nel senso non ci pronostico al Super Bowl, perché ci pronostico il playoff.
Sì,
per il resto poi tanto che se ne dica, basta un rimbalzo strano, basta, non è detto che il più forte vinca, ecco.
È anche quello il bello.
Sì, infatti mi piace da morire. E poi così posso fare la polemica il giorno dopo, non c'è problema.
Vabbè, insomma, mancano 2 settimane e mezza a Green Bay e basta.
Boh, basta?
Sì, dai, abbiamo detto puttanate che basta oggi.
Oh ragazzi, carichi cazzo che fra un po' inizia la stagione, domenica. A proposito, la partita la fanno anche su Sky, la fanno su NFL Game Pass e basta. Poi cercateveli da soli i link illegali. Stop.
Sì, e se volete partecipare al fantasy, al survival e al pick 'em game, adesso mi devo iscrivere anch'io. Se oggi vado a casa e mi iscrivo anch'io.
Ah, con comodo, mi raccomando. Poi Carlo si incazza.
No, comunque sì, assicuro Moletta che non abbiamo litigato durante la puntata. Litigheremo a Green Bay sicuramente, perché, boh, non lo so. Però...
Ah, perché aveva chiesto come mai volessi cambiare squadra.
Sì.
Allora, perché ho scritto un messaggio dicendo: ragazzi, comunque ufficialmente da un quarto d'ora non tifo più Packers, E poi non ho più risposto su a chi chiedeva perché, e il motivo era ovviamente il rilascio di Ringo. Perché...
persona più polemica di me sei te, e quindi probabilmente a Green Bay li chiederemo.
Oh, io te l'ho detto, su, da quando sei in America sei diventato più polemico, ma quando eri in Italia eri più democristiano, sappilo.
Vabbè, litigheremo per le fighe allora. Vabbè, sarà buonanotte, che per te che è tardi, io devo andare a fare le spese che non abbiamo niente a casa, e dopo devo andare a prendere il bimbo all'asilo.
Ok, buona giornata a te, go per go.
Ah, vabbè, ci sto.
Ok, ciao.
Ciao, go Pat go.
How many times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game, even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now. Suck.